Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 fino a settembre andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. Duke Ellington aveva figurato nella seconda edizione di Newport nel 55 come maestro di cerimonie, incaricato di presentare alcuni dei set più importanti. E Ellington, lo abbiamo sentito, aveva svolto il suo compito con l'eleganza che gli era connaturata e con la classe nel dialogo col pubblico che aveva maturato in una lunga carriera di band leader. Ma alla terza edizione del festival toccava a lui. Grande ammiratore di Ellington, l'organizzatore di Newport, George Wynn, lo aveva collocato non a caso nella giornata finale, quella di sabato. Wynn lo fa apparire con un primo breve set, una sorta di preludio o di lancio, in cui sono i giorni del 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, Ellington esegue con l'orchestra l'inno nazionale e propone un paio di brani per poi lasciare il palco ad altre esibizioni in programma. Il momento della verità è quello della seconda parte dell'esibizione di Ellington, che torna sul palco verso mezzanotte e a cui è affidata la chiusura del festival. Wynn lo adora e vuole che Ellington trionfi, quindi gli ha chiesto di presentare a Newport del materiale nuovo per fare bella figura con il pubblico e con la critica. Quello di cui Wynn non si è reso conto è che Ellington non sta passando un bel momento della sua carriera e che un gigante dell'arte afroamericana come lui è però intimidito da un festival che da subito è diventato così importante. Ellington, assieme al suo alter ego Billy Strayhorn, segue diligentemente le raccomandazioni di Wynn e prepara una suite in tre parti dedicata al festival. Ci resta da ascoltare la terza parte della suite, Newport Up, al termine della quale Ellington segnala i solisti di questo terzo movimento, Jimmy Hamilton, Paul Gonsalves e Clark Terry. Newport, 1956, siamo già dopo la mezzanotte di sabato 7 luglio.
The third section of the Newport special will be Newport Up.
Thank you.
Paul Gonzalez, Clark Terry.
Lo sforzo di Ellington e Billy Strayhorn di creare un lavoro originale per Newport e la bravura degli splendidi solisti di Ellington non vengono però particolarmente ripagati. La platea rimane abbastanza tiepida. Ellington a questo punto si attesta su quello che potremmo chiamare l'usato sicuro e annuncia uno dei suoi capolavori, Sophisticated Lady, con Harry Carney come solista.
And now all American number one baritone sax, Harry Carney, and his solo rendition of Sophisticated Lady. Harry Connick.
Saltiamo il brano successivo, un brano cantato abbastanza stucchevole, e andiamo al dunque. Se non era riuscito a fare centro con materiale nuovo di pacca, Ellington va clamorosamente a segno rispolverando due vecchi blues e cucendoli assieme. Questo banale espediente avrebbe risollevato, cosa che Ellington era ben lontano dall'immaginare, non solo le sorti della serata, ma addirittura di tutto il resto della sua carriera. Quando feci Duke Ellington nel 1956 e ho avuto occasione di raccontare George Wynn, non sapevo che Duke si trovava ad un punto basso della sua carriera. Per me presentare Duke Ellington era un privilegio, non era una questione di business. Non realizzai che Newport lo rilanciò per gli ultimi 20 anni della sua vita. Usava dire, e non avevo mai capito che cosa intendesse, «Sono nato a Newport nel 1956». Il parto, in realtà, la sera del 7 luglio 1956 non fu tranquillissimo. Le levatrici che fecero rinascere Duke Ellington furono due, il sax tenore Paul Gonsalves e una avvenente spettatrice bionda. Ellington annuncia che l'orchestra avrebbe proposto due vecchi brani del lontano 1938, diminuendo in blu e crescendo in blu, intervallati da una improvvisazione di Gonsalves. Abitualmente crescendo e diminuendo venivano interpretati separatamente. Qui Ellington inverte l'ordine e li fonde con un assolo in mezzo. Ellington ha chiesto a Gonsalves di suonare a volontà. Hanno davanti circa 7.000 spettatori e l'assolo monstro di Gonsalves cambia le sorti della serata. Il pubblico comincia a scaldarsi e una bionda giovane signora, ex starletta hollywoodiana in un elegante abito nero, si alza presa dalla musica e si mette a ballare, galvanizzando Gonsalves e l'orchestra e contagiando la platea che va in visibilio. Tutto qui, direte voi, una bionda che si alza e si mette a ballare, non è proprio tutto qui, come cercheremo di spiegare all'inizio della prossima puntata. Alla fine del brano si scatena un pandemonio. Pandemonium è proprio il titolo dato nel disco che documenta l'esibizione alla traccia con la reazione del pubblico. L'applauso e l'ovazione furono immensi, scrive Wynn nelle sue memorie, i più forti e massicci che si fossero mai sentiti ad un concerto di jazz. Ecco descritta la scoperta da parte del jazz di una nuova dimensione di pubblico, proprio quella inedita dimensione che Ellington aveva affrontato non senza patemi e che, lo scopriremo la prossima volta, in realtà intimoriva anche George Wynn come una forza nuova, difficile da controllare. Ecco i 14 minuti di Diminuendo and Crescendo in Blue. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
And now we would like to play some of our 1938 vintage Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. These are separated by an interval by Paul Gonsalves.